Nel blu dipinto di blu, 60 anni della nostra storia, gli anni del Festival Bar.
Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu.
Massimo Tallarini in studio, Antonio Colombo alla regia, e questo è ancora una volta Nel blu dipinto di blu sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, il vostro show mattutino, pomeridiano, serale per ascoltare la buona musica, per fare un po' di amarcord. Questa volta sono le puntate dedicate al Festival Bar. Siamo arrivati al 1979, le canzoni vincitrici, ma anche le canzoni che hanno reso più piacevole le nostre estati e nello stesso tempo hanno lanciato nuovi verdi cantanti che poi si sono affermati durante gli inverni, durante i Sanremo, durante tutti quei momenti dell'anno in cui la musica la fa maggiormente da padrone, insieme ovviamente all'estate che permise loro di partire. Il 1979, dove ci eravamo fermati, è l'anno dell'omicidio Ambrosoli, per appunto questo avvocato milanese che in qualità di avvocato, di commissario liquidatore della banca privata italiana lo portò per l'appunto alla morte. Uno scandalo di proporzioni internazionali, scoppiato appunto nell'anno del 79 e venne ucciso nel luglio, e si intrecciavano politica, finanza, massoneria, criminalità organizzata, vedevano nel ruolo di protagonista il negativo Michele Sindona. Il lavoro di Ambrosoli permise di accertare le responsabilità penali del banchiere siciliano, contribuendo alla sua incriminazione nel processo per il crack della Franklin National Bank negli Stati Uniti. Oggetto di tentativi di corruzione, trasformatosi in minacce di morte di fronte all'inflessibile integrità di Ambrosoli, lasciato solo e senza scorta, venne assassinato proprio l'11 luglio del 79 per mano di un sicario della mafia americana soldato dallo stesso Sindona. Nel 2000 la giunta Albertini gli ha intitolato una piccola piazza di Milano nella zona di Corso Vercelli, piazza Ambrosoli per l'appunto. E intanto il Festival Bar però continuava con le sue note del 79, in quell'estate che era ancora un po' cupa, potremmo dire, insieme al 77 e al 78. Aveva vinto Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, ma esplodeva una nuova donna, Loredana Bertè, con E la luna bussò.
Dopo aver pianto un po' per un altro no.
Cantante che insieme a Loredana Bertè con La Luna Bussò esplodeva proprio nell'estate di quel 1979 al Festival Bar era Miguel Bosé, che proponeva la canzone Super Superman, da lui scritta insieme a Felisatti e Vaoda, uno dei più strepitosi e improvvisi successi degli ultimi 30 anni, dagli anni 50 in avanti del Novecento. Perché Miguel Bosé, che era figlio di Lucia Bosé e del torero Luis Miguel Dominguín, aveva al tempo 23 anni ed era probabilmente uno dei ragazzi più belli che si fossero mai visti su questo pianeta. Se ne innamorarono tutti, ragazzine, mamme, babbi, uomini, ragazzi, signore, e il suo album Chicas, che venne pubblicato in Spagna e in Italia, conteneva proprio questa assoluta hit, Super Superman, che riuscì con il suo spessore di afflato pop a sbaragliare ogni possibile concorrente e a piazzarsi ai primi posti di tutta l'Europa del Sud. Dopo, con calma e serietà, il bel Miguel ha fatto una degnissima carriera tornando a metà anni 2000 a nuovi successi mondiali, ma collezionando nel frattempo una vita più tranquilla, parti d'attore e molto altro. Ce lo ricordiamo tutti nel Deserto del Sahara, un'interpretazione di questo sceneggiato di Rai 1 che ebbe uno strepitoso successo con più di 10 milioni di telespettatori per varie puntate, che vedeva proprio Miguel Bosé come protagonista, come attore, quindi cantante e attore. Ma nel 79 era il Festival Bar di Super Superman che lo portava al successo.
My hero. Knock him dead.
insieme a Super Superman, quindi una canzone più leggerina del luglio-agosto del 1979, invece dal mondo della scienza arrivavano notizie molto incoraggianti, perché il 9 dicembre del 79 veniva debellato ufficialmente il vaiolo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità annunciò ufficialmente che il vaiolo era stato eradicato su tutto il pianeta in questo modo. Il mondo e i suoi popoli hanno ottenuto la libertà dal vaiolo, una delle malattie più devastanti a manifestarsi con epidemie in molti paesi sin dai tempi più remoti, lasciando morte, cecità, deturpazione nella sua scia, e che solo un decennio fa era dilagante in Africa, Asia e Sud America. Fu il primo caso, e unico fino al 2011, dopo il debellamento della peste bovina, di malattia infettiva completamente eliminata. Eppure fino alla fine degli anni 60 il vaiolo faceva 2 milioni di vittime all'anno, portando a morte rapida, tra il decimo e il sedicesimo giorno di malattia, il 40% dei contagiati. Alla fine del XX secolo saranno tra i 300 e i 500 milioni di decessi per vaiolo, un incubo che era iniziato ben 10.000 anni prima di Cristo, secondo gli studiosi legato alla fase di passaggio tra il nomadismo e la stanzialità del Neolitico. Il primo a scoprire il rimedio efficace fu il medico britannico Edward Jenner, che nel 1796 scoprì le affinità tra il vaiolo che colpiva gli esseri umani e quello dei bovini, traendo da quest'ultimo una soluzione da iniettare nell'uomo e alla quale diede il nome di vaccino, dal latino vaccinus, che è la forma aggettivale derivante da vacca, in Italia per l'appunto mucca. Una campagna più ampia di contrasto a questo virus iniziò nel 50, intensificandosi a partire dal 67, e poi dall'86 la vaccinazione antivaiolosa venne sospesa in tutti i paesi, tranne in due centri di ricerca di Atlanta e di Mosca, che conservano gli ultimi 600 campioni del virus. Insomma, notizie buone, almeno quelle poche che anche in quell'anno potevano essere portate avanti. Nel 79 al Festival Bar vi era anche una nuova sorpresa, e la sorpresa era quella di Pino Daniele, che finalmente entrava tra i big con una delle canzoni più strepitose che abbia scritto e interpretato, I Soppazze. I jukebox italiani erano 30.000, i Bee Gees vennero premiati come il gruppo più gettonato al mondo, ma noi, passo indietro, ci riascoltiamo volentieri Pino Daniele, I Soppazze.
Voglio essere chi voglio, uscite fuori da casa mia. Ti so pazzo, ti so pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché so pazzo, ti so pazzo. E oggi voglio parlare.
E dagli anni 70 entriamo direttamente nei festival bar degli anni 80. Arrivano i nostri, potremmo dire, perché gli anni 80 si presentano nel loro splendore, pescando a mani piene dal decennio precedente e traguardando orgogliosamente verso il leggero futuro dell'effimero e plastificato anni 80. I 70 erano stati anni di violenza, di impazzimento, con la pressione del rubinetto aperto e senza controllo, un tubo sibila nel prato senza controllo, e come un serpente si agita, rimbalza, si impenna, colpisce e innaffia ovunque, che è esattamente la canzone Cobra di cui parleremo tra poco. Perché parleremo di Cobra? Perché dunque negli anni 80, all'inizio del 1980, c'è ancora il colpo di coda del serpente, perché rileggendo le storie di quei giorni si coglie lo scorrere alternato del vivere. Ci si tranquillizza da un lato recuperando l'estate tra feste di piazza e cinema all'aperto, ci si veste con un'attenzione maggiore, inizia a prevalere l'immagine, ma il 6 gennaio a Palermo la mafia uccide Piersanti Mattarella, presidente democristiano della regione siciliana e fratello del presidente della Repubblica Mattarella. Tentava una giunta aperta al PC e del biglietto da visita dell'anno. Il 12 febbraio le Brigate Rosse sparano a Vittorio Bachelet, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e docente universitario. Succede per le scale della facoltà in cui insegnava. A maggio, il 28, tocca a Walter Tobagi, giornalista del Corriere della Sera, e anche qui il cerimoniale lugubre della rivendicazione cui il decennio ci ha abituati, la brigata 28 marzo di Marco Barbone, che lo dice, insomma arriva l'estate finalmente, perché non se ne può più di morti, e con lei tornano a fluire poi i toni un po' rassicuranti, portati anche dalle note delle canzoni. Se le riascoltiamo, le canzoni del Festival Bar di quell'anno, che circolavano per le spiagge, che si affacciavano coi windsurf, i primi windsurf, i costumi da bagno a calzoncino a sostituire Speed o Port Cross, ecco, una televisione che dilaga con i Buggles che cantano Video Killer e Radio Star, le premonizioni, Miguel Bosé che vince il Festival Bar del 1980 con Olympic Games, dopo che l'anno prima aveva fatto un successo strepitoso con Super Superman ma non aveva vinto. Ecco, sono tutti elementi che ci portano poi tutto sommato a vedere quasi un cambiamento, almeno nell'estate. E così a un certo punto ecco che l'agitarsi di quel serpente è il Cobra. Eh già, perché arriva Donatella Rettore sul palco del Festival Bar. Non lo vince lei, ma certamente ottiene un successo strepitoso, un autentico inno estivo. Il Cobra, contemporaneo della Rettore, stemperano la follia dura, schizofrenica di quell'anno con Claudio Rego, che è il suo compagno di vita, e quel Cobra si insinua fra i dischi più venduti dell'estate, allungando le sue spire fino all'autunno. Guai a chiedersi cosa sia mai quel Cobra. La risposta è evidente: il Cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te. Sembrerebbe chiaro, per non lasciare spazio al dubbio, Rettore ripete tre volte il concetto, perché è ripetita Juvent, per chi non avesse afferrato metafora e Cobra insieme. Ma in quell'anno le certezze vanno demolite non appena acquisite, per cui il Cobra è un blasone di pietre d'ottone, un nobile servo che vive in prigione, e da allora forse nessuno di noi ha più capito Cobra di Donatella Rettore.
Cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia dove passi tu, dove passi tu. Dove passi tu? Dove passi tu?
Il cobra col sale, se lo metti fa male. Perché non si usa così?
Il cobra è un blasone di pietra d'ottone, è un nobile servo che vive in prigione. Gira, mi chioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Wow, wow, il cobra, ah! Wow, wow, il cobra, ah! Il cobra non è un vampiro, ma un alamo sospiro che diventa un impero quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Quando vedo te. chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Wow, wow, il cobra, ah! Wow, wow, il cobra, ah! Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te.
E allora ecco che il Festival Bar del 1980, sempre all'Arena di Verona, ancora una volta stracolma di persone, consegna la vittoria a questo cantante spagnolo, come dicevo prima, ma con sangue italiano nelle vene, perché il bel Miguel Bosé è figlio del torero Dominguez e dell'ex Miss Italia Lucia Bosé, e la sua olimpighes si trasforma in un autentico inno estivo, insieme però a Cobra della Rettore che abbiamo ascoltato e anche Alice con Il vento caldo dell'estate. Ma tra i big, l'anno prima si era presentato con Lugano addio, questa volta ritorna Ivan Graziani con una canzone intitolata Firenze, canzone triste, e nel frattempo iniziano i concerti dal vivo del Festival Bar e quest'anno tocca a Antonello Venditti. Ma cos'è questa Firenze, canzone triste? È una disegnatrice inquieta, innamorata di sé. Gli altri interpreti sono Barbarossa, irlandese, studente di filosofia, un altro studente innamorato di lei, così come della stessa lei è invaghito Barbarossa, sullo sfondo la città di Firenze. E riascoltandola, come tra poco faremo, mettete la testa sui monumenti che passa in rassegna e ci sembra di vederli davanti: Piazza della Signoria, Santa Maria Novella, Ponte Vecchio, la cupola del Brunelleschi, tutte quinte strepitose e complesse di una storia d'amore complessa vissuta dai tre. Lei amava solo sé e la sua passione, dice la canzone, la cosa che ha amato di più è stata l'aria. Lei ha disegnato, ha riempito cartelle di sogni e lui, innamorato, cerca la complicità di Barbarossa. In fin dei conti hanno una donna da amare in due. Lei è la classica donna per la quale la testa vola via impazzita, dice di essere nata da una conchiglia e la mia casa è il mare e con un fiume no, non la posso cambiare. E così butta in arno i suoi disegni e Barbarossa se ne torna laureato in Irlanda e all'innamorato vero resta solo Firenze e perciò canta quella canzone triste come me e non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei. E sulle note di Firenze, canzone triste di Ivan Graziani, Festival Bar 1980, vi lascio. Massimo in studio, Antonio alla regia, vi ringraziamo di averci ascoltato e vi lasciamo proprio alle note di questa canzone. Buon ascolto e alla prossima con Nel Blu dipinto di blu.
Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla. La cosa che ho amato di più è stata l'aria. Lei ha disegnato, ha riempito cartelle di sogni, ma gli occhi di marmo del colosso toscano guardano troppo lontano. Caro il mio Barbarossa, studente in filosofia, con il tuo italiano insicuro certe cose le sapevi dire. Oh, lo so, lo so, lo so, lo so bene, lo so. Una donna da amare in due, in comune fra te e me. Ma di tempo ce n'è in questa città, fottuti di malinconia e di lei. Per questo canto una canzone triste, 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 triste come me. E non c'è più nessuno
parli ancora un po' di lei, ancora un po' di lei. E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei, ancora un po'. Ricordo i suoi occhi, strano tipo di donna che era. Quando gettò i suoi disegni con rabbia giù da Ponte Vecchio. Io sono nata da una conchiglia, diceva. La mia casa è il mare con un fiume, no, non lo posso cambiare. Caro il mio Barbarossa, compagno di un'avventura, certo che se le se n'è andata, no, non è colpa mia. Oh, lo so, lo so, lo so.